Esatto.
Questo problema. Allora, signore e signori, buongiorno. Leggevo ieri sera a cena una cosa che mi ha colpito. Si tratta di un magazine bolognese nel quale si parlava anche di smart city. Leggo una cosa legata al piano strategico metropolitano e di un progetto sulla costruzione di nuove case. Cito rapidamente: un'abitazione sostenibile, più efficiente da un punto di vista energetico, meno costosa, più servita e funzionale rispetto alle esigenze della vita contemporanea. Tutto questo all'interno di un progetto, appunto, di rigenerazione urbana e sostenibilità energetica. Come vedete, siamo pienamente dentro il problema. Nella stessa pagina, un po' più in alto, devo dire, ma non so se sia un elemento di un fattore di importanza della notizia, si parla del laboratorio che in questi 3 giorni l'Istat terrà per imparare a leggere ed utilizzare i dati e raccontare storie partendo dai dati, con l'obiettivo complessivo di promuovere la cultura del dato e del riuso. Perché ho fatto queste letture, alle quali potrei aggiungere, ma non indulgo perché vi faccio perdere tempo, l'ho trovata in albergo stamattina, per un soggiorno consapevole con le indicazioni di quello che l'albergo si propone di fare, cioè risparmiare il 20% di emissioni in CO2 attraverso alcune azioni, e nel quale spiega anche come consapevolmente i clienti possono dare il loro supporto a questa azione di miglioramento della vita della comunità. Ripeto, perché queste letture? Perché io credo che lo sviluppo sostenibile del quale oggi parliamo, con tutte le sfaccettature che questo approccio comporta, vorrei dire, e questo è tema che le nostre relatrici di stamane affronteranno, quindi io sto con i piedi sull'uscio, evidentemente, non sarei in grado di intervenire su questo, né devo farlo. Deve diventare, di questo io sono convinto, un orientamento per le politiche pubbliche e quindi per i processi decisionali politici delle amministrazioni e per le azioni inclusive che le amministrazioni devono fare entro il perimetro pubblico, ma anche verso i soggetti privati, tanto i cittadini singoli quanto il sistema d'impresa, per esempio, cioè ragionare in termini di volano le istituzioni su indirizzo e comando politico, ma anche di, io sono convinto da anni che il sistema amministrativo, dovendo mantenere comunque le sue funzioni comunque d'ordine, di comando e così via, è un sistema relazionale che solo così si legittima realmente nei confronti dei cittadini e della comunità. Il laboratorio Istat, la conoscenza e il riuso dei dati. Allora qui, che cosa significa per me quella lettura? Che l'uso dei dati, ma ci tornerò alla fine, con tutte le implicazioni che questo comporta, deve diventare orientamento per le politiche. In che senso? L'uso ben calibrato dei numeri e della conoscenza della comunità nel suo insieme, e poi anche quei dati che riguardano l'azione delle pubbliche amministrazioni. Io ritiro da queste due osservazioni, che spero possano contribuire a dare un senso di inizio a questo importante ragionamento, con 3 corollari: uno sulla sostenibilità, uno sull'equità delle politiche, il terzo sulla conoscenza appunto dei dati numerici. Si parla molto di sviluppo sostenibile. Io credo che il problema sia fare di più e meglio, soprattutto da parte delle istituzioni. Il tema del benessere come finalità generale dell'azione delle istituzioni pubbliche, permettetemi il termine forte, deve diventare carne e sangue dell'azione delle istituzioni. Noi, non devo ricordare qui Robert Kennedy sul problema che bisognasse andare oltre il PIL, o alla mia destra la professoressa Salvemini, tra l'altro stamani in questa veste come consigliere del CNEL, e già 3 anni fa il presidente del CNEL lanciò l'idea, che poi è alla base di quella convenzione, non so se giuridicamente sia tale, comunque dell'accordo tra CNEL e Istat sul BES. L'idea allora, ma non solo ovviamente, di Antonio Marzano, è che bisognasse andare oltre il PIL, cioè indicatori di benessere. Su questo 2 istituzioni dello Stato stanno meritoriamente lavorando da un po' di tempo. Qui la professoressa Salvemi e la dottoressa Sabadini saranno, appunto, credo tra l'altro, nelle loro relazioni, ad affrontare anche questo tema. Io credo che il tema del benessere rispecchi un'antica idea, che però ha trovato curvature e anche, come dire, momenti di criticità molto forte, soprattutto negli ultimi decenni, che è il tema, appunto, di quello che si chiama, penso alla commissione Beveridge, il welfare state, cioè gli stati di benessere, che però nella mia testa, ma non solo nella mia, rimanda a un'idea anche più antica, che era quella propria della dottrina tedesca, stiamo parlando degli stati assoluti del Wohlfahrtsstaat, cioè lo stato del buon essere, il buon sovrano che si occupa del buon essere dei sudditi. Qui, ovviamente, in situazioni politico-istituzionali molto diverse, siamo ad un'idea di fondo che però non è lineare, non lo è stata nel Novecento, non lo è stata soprattutto negli ultimi decenni, per le spregiudicate, vogliamo chiamare così, politiche reganiane, tacceriane, nei riguardi di questo problema. In un periodo storico nel quale le risorse pubbliche per il buon essere si assottigliano sotto tanti motivi, che non sarò qui a richiamare, certamente queste cose saranno probabilmente tangenzialmente oggetto di riflessioni anche da parte delle relatrici. Il secondo elemento, politiche socialmente eque, oltre che sostenibili. Io parto da un'idea che non è ovviamente solo mia, quella che le società si stanno facendo sempre più ingiuste, piuttosto che più giuste, per motivi legati anche alla globalizzazione, che è fenomeno che non puoi fermare naturalmente, che però ha degli effetti distorsivi molto forti, li ha avuti, e se non si correggono certe politiche continuerà ad averli, aggravando sempre di più queste ingiustizie, chiamiamole così. Pensate, è roba di questi giorni, anche che credo si debba trovare una soluzione entro domani, se la memoria non mi inganna, della vicenda che contrappone Obama a una parte dei repubblicani rispetto a quelle che sono le ricadute del veto repubblicano, se ci sarà, alla spesa pubblica americana. Io credo che il problema di politiche attive anche sul terreno del lavoro, che è tema anche di questa relazione, che certamente la professoressa Saraceno affronterà nella sua relazione. Terzo, la conoscenza e l'uso dei dati. Spero di non essere smentito, dottoressa Sabatini, in questa affermazione molto generica. I dati ci sono, ma non da oggi, da sempre, sono anche lavorati in maniera notevolmente attraente, comunque ben fatta dall'Istat. Non sono molto sviluppate 2 cose per ragioni un po' diverse: la cultura e la capacità tecnica di lettura da parte delle amministrazioni, e questo in generale, e questo rimanda anche, come dire, a grandi difetti, a un'amministrazione quasi tutta dominata da giuristi, nei quali le culture economico-statistiche sono deboli tradizionalmente, ma nello stesso tempo, è anche l'altra, la disinvoltura dei politici, che è fatta di 2 cose, poca attenzione al dato o uso consapevolmente disinvolto, posso dire così, del dato statistico, per piegare le politiche piuttosto che per governare. E qui mi richiamo a 2 cose la prima certamente notissima a tutti, la seconda forse un po' meno. La prima è la massima di Luigi Einaudi: conoscere per governare. La seconda è una cosa nella quale con la quale ho impattato molti anni fa, occupandomi di storia dell'amministrazione, con Francesco Crispi, nelle cui carte si trova una traccia chiarissima del rapporto strettamente personale che lui aveva con Luigi Bodio, che era allora direttore generale della grande direzione generale della statistica presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. Cioè Crispi usava le statistiche per governare molto di più di quanto non abbiano saputo fare molti politici del nostro paese, salvo come sempre notevoli e illuminanti eccezioni. I dati ci sono e vengono resi sempre più usabili. Io penso a Open Data, Open Coesione, Open Municipio, cioè si fa ancora, penso al lavoro che da tanti anni, cioè da prima ancora dell'Unità Italia, fa quello che oggi si chiama Istat e che prima era la Direzione Generale della Statistica. Io credo due chiose, una di carattere generale, se è possibile dirla così, è una strettamente personale. Far fronte alle trasformazioni in questo momento per le politiche delle quali stiamo parlando, con l'obiettivo di migliorare il rendimento delle istituzioni. Questo credo che debba essere nella testa di ognuno di noi. E qui la chiosa personale, che è quasi nella forma di un'invocazione, che è certamente fuori tema, ma la farò lo stesso. Io sono un servitore dello Stato e vengo da una famiglia di servitori dello Stato e so di non essere il solo in questa sala. Rispetto all'insistita polemica contro le istituzioni, il basso livello di stima che i cittadini hanno mediamente per le istituzioni, soprattutto per le amministrazioni pubbliche, alla domanda che cosa fai, lei che cosa fa? Dobbiamo poter rispondere consapevolmente nel senso pasoliniano, cioè perché abbiamo la ragione per poter rispondere così. Io che cosa faccio? Sono un pubblico dipendente, lavoro per il benessere comune. Ecco, se le cose che diciamo stamattina potranno essere inscritte in questa cosa, in questo perimetro, come credo che sia possibile, credo che avremo riflettuto su delle questioni di merito, calandole all'interno di un perimetro di quello che è l'obiettivo generale dell'esistenza stessa delle istituzioni. Do la parola alle tre relatrici, che in ordine che non ho bisogno di presentare, la professoressa Salvemi, la dottoressa Sabatini e la professoressa Saraceno, nelle loro declinazioni di biografia e istituzionali. Abbiamo concordato che l'ordine degli interventi sarà appunto strettamente da vocabolario. Prima la dottoressa Sabatini, poi la professoressa Salvemini, poi la professoressa Saraceno, che calibreranno i loro tempi per, di comune accordo, deciso anche questo, per dare la possibilità di uno scambio con voi e quindi di poter poi replicare o comunque aggiungere a quello che verrà dal dibattito in questa sala. Grazie, dottoressa Sabatini.